fatto di strada, è fatto di comunicazione, è fatto di linguaggi. Però sono linguaggi non imposti dallo Stato, emersi dalla consuetudine, dall'accettazione, della fiducia reciproca. Io non sento alcun bisogno che lo Stato imponga gli standard. Sento un forte bisogno di standard, ma autonomi, decisi dalle famiglie e dalle imprese, che sono molto più rapidi a cambiarlo, degli Stati, dei ministri e di qualsiasi altra persona. Certo, è una visione, come dire, positiva, molto ottimistica della capacità di autonomia, di autogestione delle famiglie, degli individui e delle aziende, ma certamente è una visione, come dire, che va rispettata, per cui io non vedo perché io invece debba obbligatoriamente, per il fatto di essere un cittadino, vedermi imposti e non poter decidere autonomamente gli standard a cui mia figlia debba adeguarsi. Posto che sono ovviamente d'accordo che di questi standard c'è bisogno, semplicemente non concordo sul fatto che debba essere una, come dire, un'eteronomia, sia esso Stato, Nazione, Ministero o Costituzione, a dovermi imporre. Quanto alla domanda interessantissima del nostro laureando, mi raccomando, laureando è anche un dovere, cioè laureando vuol dire che deve laurearsi, non semplicemente che sta per laurearsi, no? Laureando in senso proprio gerundio, cioè quello che si deve laurearsi, io voglio dire questo: portare il lavoro nella scuola secondo me è un problema essenzialmente mentale, cioè la scuola non è un posto, non è un periodo della vita, non è un recinto, imparare e applicare sono i nuovi vocabolari dal mio punto di vista. Le aziende sarebbero felicissime di ospitare bambini al loro interno, quindi finiremmo questa storia strana per cui lo Stato deve occuparsi degli asili, no? No, lasciamo venire i bambini alle aziende. C'è ampio spazio per una cosa di questo genere qui. Le aziende sarebbero felicissime di occuparsi di questo, molto più rapide nel farlo, in modo tale che, per esempio, mia moglie non debba stare a casa e essere costretta a scegliere fra la professione e la maternità o l'educazione, che è un abominio dal mio punto di vista. Mia madre non è stata costretta a farlo, perché mia madre viveva in un contesto in cui azienda, famiglia e scuola erano unitarie. Allora io dico, mio Dio, mi sono perso un pezzo di cultura contadina, forse, sarò nostalgico, non mi sembra proprio di esserlo. Quello era scuola, era azienda ed era famiglia. Non ho bisogno di usare altre metafore. Avete presente quel genere di vita? Bene, quel genere di vita funzionava e funziona ancora benissimo. Questa separazione, un po' burocratica, ripeto, secondo me profondamente sovietica, tra giacobina, fra la scuola, che è un periodo della vita formalizzato, e il lavoro, l'azienda, semplicemente non ha ragione d'essere. Non ha ragione d'essere, quindi io porterei semplicemente i bambini in azienda, li farei giocare con la dimensione economica, giocare, apprendere, certamente, ma darei il compito di educare i figli ai professionisti, ai manager, che secondo me, passatemi a te, sarebbero felicissimi di farlo. Io non capisco neanche la professione di insegnante, passatemi questa cosa, soprattutto pagata dallo Stato, ecco, una cosa orrenda. L'insegnamento è una vocazione, ne sono profondamente convinto, che riguarda tutti gli esseri umani. Non ho capito perché ad insegnare debba essere una classe selezionata e formalizzata di persone. Ciascuno di noi è in grado di insegnare moltissimo. Poi c'è qualcuno che ha qualche tecnica in più ed è giusto che la usi, senza dubbio, ma così come non credo nella parola scuola, non credo neanche alla parola insegnante. Per cui mi spiace, osmosi, contaminazione e abbattimento delle barriere.
Per dire che è provocatoria questa affermazione, penso che su questo, su quanto ha detto il professor Carnevale, meriterebbe forse di fermarsi una serata a dibattere, no? Ecco, anziché semplicemente un intervento che resta per noi soltanto una provocazione di riflessione, ma io proporrei e proporrò, penso, al centro culturale forse che valga la pena, no, di dibattere questa modalità proposta, no? Togliamo la figura
Sì, forse forse io penso che gli uomini funzionino in questo modo, ma evidentemente sono solo a pensarla, non lo so.
Sì, no, hai degli illustri precedenti, perché no. C'è una tra dei Prezzolini, era uno di quelli che diceva che le scuole vanno abolite.
Comunque l'abolizione del concetto scuola, l'abolizione della figura dell'insegnante,
l'abolizione nel senso di
la necessità di standard, no? Ma non di standard precostituiti di livello generale, quindi con tutte le implicazioni che questo comporta. Ecco, penso che possiamo trarle come provocazione, ma ripeto, il tema è di una spessore tale che meriterebbe probabilmente una serata esclusivamente per l'approfondimento di un tema di questa natura, e pur nella mia modesta veste di coordinatore di questa serata mi sento di proporre al centro culturale, no, una serata in questo, su questo tema.
63 mila miliardi le aziende le spenderebbero molto più efficacemente, passatemi, anche in termini economici. Quindi,
ma questo era l'intervento precedente della Confindustria. Allora, detto questo, mi sembra ci siano ancora due temi chiesti, al di là che poi ogni intervento può chiaramente fare riferimento a quello che ha sentito in senso generale. Uno era: ma l'impresa veramente poi tiene conto di questa base culturale o no? E forse il più adatto alla risposta è lei, dottor Pirovano. E la terza era la provocazione della signora dicendo: ma dobbiamo proprio tenerci questa riforma? E Luigi Ribolzi, che è stato anche uno dei saggi del ministro, penso che ci possa dare qualche lume in questo senso.
Sì. Per quanto riguarda la domanda, molto interessante perché è molto concreta, pratica, che interessa un po' tutti, la spendibilità della formazione umanistica. Io penso che un ragazzo come lei, un laureando che ha imboccato un percorso formativo umanistico, deve sapere cosa vorrà fare da grande, se vorrà continuare su quella strada lì piuttosto che inserirsi nel mondo del lavoro, giornalismo, teatro, sono mille professioni. Detto questo, sono le idee chiare, e direi che i percorsi per la spendibilità sono, per me, sono abbastanza chiari, anche se ci sono difficoltà. Io ritengo che il caso di Banca Mediolanum, che nei curriculum direi assumere le 1000 persone, che alcuni di questi saranno la classe dirigente di domani, non teneva conto se erano ragionieri piuttosto che laureati in filosofia piuttosto che lettere, fosse abbastanza unico caso. Perché se guardiamo molte banche che fanno ancora i bandi, laureato in giurisprudenza, in economia, piuttosto che forse poi dopo per l'ufficio personale vanno a cercare anche quelli, però non è una cosa di massa. Però direi che il caso Banco Mediolanum è stato unico, però non penso che sia, scusate la parola, non sia unico, penso che ce ne siano altri. Però praticamente, non so se è una domanda che interessa personalmente qualche suo collega, come si fa a partire da questo? Si fa l'approccio verso l'azienda, si fa, e qua mi allaccio un po' all'intervento del professor Carnevale, facendo esperienze pratiche già a livello di scuola media superiore, direi lavorando a destra e a sinistra. Se poi dopo anche i lavori più, se poi dopo uno è anche direi pignolo da sempre pretendere una specie di attestativa dell'azienda dove lavora, ha lavorato per 15 giorni a fare il commesso, a fare il muratore, a fare il l'uomo delle pulizie, quello è un pitigree che a volte vale, è molto più spendibile che non una laurea per entrare in azienda. Se un capo del personale, vedevo quando partecipavo alle selezioni, se mi dicevo ho lavorato 4 mesi a fare il portatore di cassette di frutta, mi dava molto più peso che non una specializzazione nello sdala boccone.
Anch'io
l'ho fatto usare. Io lo sdala l'ho fatto a 33 anni che mi ha mandato l'azienda, però direi sono entrato in azienda perché ho fatto un muratore per 3 anni, quindi ho fatto questo. Però se poi uno è arrivato a 24 anni, una bella laurea in scienze umanistiche, può lanciarsi, basta, oggi c'è un'inflazione di master, ne fa uno bene di economia piuttosto che in quello che poi le aziende veramente guardano tutto, si entra, c'è l'autostrada aperta. Quindi direi è molto più facile oggi entrare in azienda da queste basi che non in passato. Poi un altro flash all'interno dell'azienda, quando dicevo che le tecnicalità si acquisiscono in azienda, qua mi limito alla nostra esperienza, quindi non voglio generalizzare. Noi ecco, qua siamo forse un po' strani, però chi è di noi ci ha visto, noi a livello di tutti gli uffici si vedono proprio ogni, non so, 30-40 posti di lavoro sala formazione. Non è la formazione posta in un altro edificio, proprio all'interno dell'azienda ci sono questi luoghi, solitamente anche accanto alla sala ristoro, dove mediamente i ragazzi sono proprio per classe aziendale, fanno un'ora di formazione al giorno, perché se uno non fa un'ora di formazione al giorno la tecnicità non l'acquisisce, soprattutto non la mantiene aggiornata. Questo è importante, perché anche qualsiasi campo in cui uno si trova a lavorare oggi, veramente se non l'alimenta ogni giorno con la formazione, che noi diamo un'ora, proprio per i ragazzi del consiglio proprio un'ora al giorno, non 7 ore e 40, un'ora formazione, dove tutto chi sono? Sono quelli che hanno un anno piuttosto che due anni di esperienza maggiore di loro. L'impressione di quando abbiamo ospiti lì dentro, dicono: qua siamo una banca o in un college, non capisco, stormi di ragazzi avanti e indietro, libri, pacchetto del caffè.
Sono la stessa cosa.
Stessa cosa, se
fosse, scuola, non lo volevo dire. Sono la stessa cosa.
Ecco. Invece se potevo fare una, direi, un aggiunto a quello che diceva il professor Carnevale, io vendo un commento che faceva la dottoressa qua. È vero quello che lei dice, lo acquisisco, no? lo condivido. Io potrei fare quello che dice lei, io adesso, dal mio livello sociale raggiunto, io e mia moglie, nei confronti dei miei figli. Però se guardo la mia infanzia, sono stato 51, quindi sono vecchio. 51, io se non avessi avuto il supporto dello Stato, della maestra, della parrocchia, di paese, che mi ha tirato su, non saprei se la mia famiglia non avrei avuto il supporto della mia famiglia, perché veniva da in Brianza, al di là dei poveri famiglie, erano tutti servi della greba fino prima della guerra mondiale, per cui se c'era l'intervento di qualcuno che quindi direi io devo ringraziare che ho trovato anche poi dopo l'università cattolica, mi ha dato un po' per cui...
Prego.
Allora, una codina alla domanda che faceva io sono professore in una facoltà umanistica, quindi è un problema che tocca da vicino anche ai miei laureati. Mi collego a quanto è stato detto sul master, sulla possibilità di fare una piccola specializzazione, sull'importanza dell'esperienza di lavoro. Aggiungerò che oggi le imprese private guardano molto anche le formazioni informali e le esperienze, per esempio esperienze tipo essere stato capo scout, che pur non essendo formalizzato viene considerato come un aspetto positivo, perché vuol dire che questa persona ha delle capacità di lavorare con un gruppo, di seguire persone più piccole. Ho fatto il primo esempio che mi viene in mente, quindi anche la capacità di diventare autoimprenditori di se stessi. E poi sicuramente ormai qualunque lavoro faccia, una capacità di utilizzare le tecnologie informatiche e la conoscenza di qualche lingua, integrare la FUS, questo l'università è veramente troppo carente. Invece la risposta alla domanda importantissima, la riforma ce la dobbiamo tenere. Allora, do due risposte. La prima è: a quadro politico immutato, sì, ce la dovremmo tenere. Da questo punto di vista, che cosa facciamo? Ci buttiamo nel naviglio, veniamo mangiati dai topi, eccetera. Io ne parlavo prima con Roberto, che essendo uomo di scuola, non dimentichiamo che attualmente le scuole sono autonome e che quindi non solo il mitico 15% del programma viene fissato dalle diverse scuole, ma le scuole hanno una grande libertà di intervenire sull'organizzazione dei contenuti e addirittura delle ore, eccetera. Bisognerà quindi sicuramente, a quadro politico invariato, tenersi il disegno ingegneristico, mentre è sicuramente possibile trasformarlo a livello di scuola. Questo richiede, se chi è presente è insegnante, un forte impegno di programmazione, se è una famiglia che faccia presente in modo petulante e continuo le sue esigenze. A quadro politico variato, il programma della scuola dell'attuale opposizione è un programma che ipotizza una pausa di sospensione di un anno per riflettere su questo, e poi un programma articolato su 8 anni, su un'estensione a tutti dell'obbligo formativo fino a 18 anni, che può essere speso sia nella scuola che nella formazione professionale. Viene conservato l'obiettivo di abbassare di un anno la lunghezza degli studi per consentire ai ragazzi di andare a lavorare prima se lo desiderano, o comunque se pensate che adesso uno che fa medicina finisce a 19 anni, poi ammesso che sia un genio, perché la percentuale di quelli che si laureano in corso in medicina è inferiore al 3%, fa 6 anni di facoltà e poi fa dai 3 ai 5, 6 anni di specializzazione, più le code per entrare nella specializzazione, perché i posti disponibili sono pochi. Quindi un medico, che è il caso estremo, incomincia a lavorare 19 più 12, 31 anni, 32, ma proprio bene che gli vada. E via dicendo, la durata media dell'università è 7 anni e 3 mesi, quindi è una cosa che non esiste al mondo. 19 più 7 e mezzo vuol dire 27 anni, che è l'età in cui i ragazzi che non hanno fatto delle specializzazioni lavorano da 3 anni negli altri paesi europei. Quindi, conservando questa possibilità di fare dei cicli brevi, verrebbe però mantenuta invariata l'attuale struttura di 8 anni di scuola di base. Queste sono ipotesi del tutto. Quindi si può cambiare sia tutto, cioè la struttura, i contenuti, eccetera. L'impresa, devo dire, che sarà comunque complicata, però che è più costruttiva rispetto all'esperienza già accumulata, oppure si potrà comunque cercare di puntare sullo spazio dell'autonomia delle scuole. Questo è tutto quello che posso dirle al momento attuale.
Ma io ringrazio gli oratori, ringrazio voi, ringrazio loro anche perché si sono tenuti nei tempi previsti. Come vedete sono le 11:05, abbiamo fatto addirittura due giri di interventi, quindi penso che questo ci abbia potuto arricchire sulla conoscenza di questo tema estremamente importante. Io mi permetto di chiudere con due parole molto semplici. Una, non posso fare a meno di non reagire con qualche piccola battuta mia sulla provocazione: cosa sarà di questa riforma? E la professoressa Riborzi ha già dato un'indicazione alla quale mi voglio accodare, ricordando un aspetto tecnico molto importante. La necessità di questa maggioranza di portare in porto una riforma è stata una forza da una parte, perché ha dato una struttura, no? E uno schema di riforma che difficilmente potrà essere ribaltato entro breve anche da un'eventuale opposizione che possa andare al governo, perché prima di rifare una legge di riforma occorrono tutti i tempi necessari. Quindi se ci hanno messo 3 anni, no, a fare questa riforma, anzi 4 a fare questa riforma, ce ne vorrebbero altre 3 o 4, no, prima di fare un'altra legge. Ma la debolezza è che i contenuti sono più atti amministrativi che non leggi ordinarie, quindi questa scatola che oggi è vuota, no, può essere chiaramente riempita di nuovo con obiettivi e altre indicazioni da chi eventualmente, no, dovesse subentrare. Quindi una delle possibilità è che chi dovesse andare al governo nei prossimi anni avrà comunque l'opportunità di poter gestire questa problematica, no, in maniera di un'impostazione diversa, magari più rispondente anche alle esigenze che sono emerse questa sera, non dimenticando che comunque l'attuale impostazione prevede una elasticità di intervento che farà sicuramente contento il dottor Carnevale, visto la sua, il professor Carnevale, visto la sua, il suo intervento, che lascia il 30% nel biennio della scuola media superiore e il 40% nel triennio finale di assoluta libertà di scelta di contenuti, programmi e curriculi, no, da parte delle scuole. Quindi sarà proprio la vitalità delle scuole a poter gestire, la libertà delle scuole, come la Confindustria diceva, a poter gestire con una certa opportunità un'impostazione scolastica che possa essere più rispondente alle esigenze, no, del territorio. Chiudo qui perché altrimenti faccio anch'io, no, un intervento, e mi permetto soltanto di sottolineare come il dibattito di questa sera fa capire quanto sia attuale e non chiuso il problema della scuola, no, nel nostro paese. Come dicevo all'inizio, quanto siamo all'inizio di un cammino e di un dibattito e non al termine di una riforma, no, con tutti i rischi che questo porterebbe se avessimo questo tipo di pensiero. Grazie della vostra partecipazione.